Cosa resta di un'alluvione oltre al disastro? Quali parole la seguono? Ne parlano, la raccontano? Sappiamo con certezza una cosa: è nelle circostanze più difficili che ci si riscopre più umani. Quello che stai ascoltando è Umanamente, parole dopo la pioggia, un podcast dell'Università di Bologna che raccoglie racconti, pensieri e testimonianze legate all'alluvione che durante la primavera del 2023 ha colpito l'Emilia-Romagna. Ascolterai le voci di scrittrici e scrittori emiliano-romagnoli, a cui l'Università di Bologna ha chiesto di raccontare l'esperienza dell'alluvione dal proprio punto di vista. A queste voci si affiancano quelle delle studentesse e degli studenti che si sono offerti volontari in quei giorni per dare una mano alla popolazione colpita e che in alcuni casi hanno vissuto in prima persona gli eventi catastrofici di maggio.
Nella puntata di oggi, Giampino, questo è il nome con cui la studentessa ha firmato la sua testimonianza, ci racconta come, nonostante tutto, sia possibile avere il cuore pieno di gioia. Le parole di una persona che ha perso tanto, ma che tanto ha trovato.
Abito in una bellissima zona verde. Vedrai quando vieni. È silenziosa e tranquilla. Poi possiamo andare a fare un giro sul rivalino del fiume che è di fronte a casa mia. Così dicevo agli amici che dovevano venirmi a trovare a casa per la prima volta. Mi piaceva tantissimo abitare ad un passo dal centro storico e allo stesso tempo poter raggiungere in pochi minuti le prime campagne faentine. Ora non lo dico più. Non mi piace più passare da quelle zone adiacenti al fiume. Sentire ancora l'odore pungente che entra nelle narici e non va più via. Vedere tutte quelle case abbandonate e sentire l'assordante silenzio che prima tanto mi rilassava. Abitavo al primo piano di una palazzina verde a pochi metri dal fiume Lamone. Quella sera del 16 maggio 2023 ero da sola a casa con il gatto. Avevo preparato giusto un piccolo zaino, ma non avevo voluto lasciare casa. Ero tranquilla. Fuori pioveva forte, ma io ero al sicuro nella mia casa. Questo pensavo. Erano le 20:40 quando l'altoparlante della polizia ha annunciato «Evacuare tutta la zona!». In un attimo ho chiamato mia madre per sapere se avesse sentito. Abitava anche lei in quello stesso quartiere. Non aveva sentito nulla, ma io ero sicura delle parole che avevo udito e le ho detto di prepararsi ad andare da un'amica che l'avrebbe ospitata. Ho poi chiamato mio fratello per sapere se potessi raggiungerlo, ma nemmeno il tempo di dirgli «aspettami che arrivo», che ormai era troppo tardi. Un misto di acqua e fango stava invadendo rapidamente e violentemente le strade. Non mi restava che salire. Con le gambe tremanti, lo zaino sulle spalle e il gatto nella gabbietta, sono salita dai vicini. Mi hanno aperto la porta e tutti insieme siamo rimasti a guardare inermi al buio la potenza del fiume che entrava dalle scale e rompeva rapidamente in quella che fino a poco prima era casa mia. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Così abbiamo passato tutta la notte a contare i gradini che mancavano prima che l'acqua arrivasse al secondo piano. Ormai il primo piano era tutto sommerso dall'acqua e dal fango. Fuori si sentivano grida di aiuto, sirene ed elicotteri. Anche noi gridavamo e cercavamo di farci vedere con le luci delle torce. Faceva freddo. Alle 5:30 di mattina, stremata, mi sono sdraiata sul letto della vicina, pensando: forse è arrivata la nostra ora. Poche ore dopo mi sono svegliata. Con le luci del mattino ho visto l'immensità di acqua che circondava tutta la zona. Era di un colore tra il verde e il marrone ed era calma. Tutto era calmo. Nessun rumore, nessun grido, nessuno. Ho aspettato che si svegliassero anche gli altri. Ormai si passava da un appartamento all'altro come se fosse un'unica abitazione. I cellulari erano scarichi e il segnale era debole. È stata un'occasione per conoscere le storie dei vicini, quelle persone che vedi e saluti quasi ogni giorno, ma di cui non sai nulla, se non che abitano nel tuo stesso condominio. Non avevo notizie di mia madre. Ho provato tutta la mattina a segnalarla ai soccorsi perché l'andassero a prendere, Più tardi ho scoperto che poco dopo la mia chiamata un gommone dei vigili del fuoco l'aveva soccorsa. Io sono stata portata via solo la sera del giorno dopo, col calare delle tenebre, e dopo che la mia famiglia e i miei amici avevano passato ore a segnalarmi alle autorità. Io però devo salvare il gatto. È stata la prima frase che ho detto ai vigili del fuoco arrivati dal Veneto. L'avevo promesso a mia madre. Il gatto è suo e non potevo darle anche questo dispiacere. Mi hanno salvata facendomi uscire da una finestrella delle scale del condominio, tra il primo e il secondo piano. L'acqua era ancora troppo alta e questa era l'unica opzione. Salita sul gommone, ho iniziato a tremare. Era buio e faceva freddo. Vedevo le persone ancora nei loro appartamenti ai piani alti urlare, chiedendo aiuto. Mi sono sentita in colpa per essere lì su quel gommone. C'era ancora un sacco di gente da portare in salvo. L'acqua aveva iniziato a calare e a quel punto il gommone non poteva più procedere. Era arrivata l'ora di scendere. Ho visto mia madre. Camminavo sulla strada sotto le luci dei lampioni e mi sentivo come uscita da un videogioco. Sì, mi sembrava di aver vissuto una partita di un videogioco e ora mi ero salvata. Non sapevo che la parte più dura doveva ancora arrivare. In centro città tutto sembrava normale. Gente mano nella mano, luci accese, macchine. Ero confusa, ma sapevo che prima di tutto dovevo rivedere mio fratello. Siamo tornati nelle case solo 2 giorni dopo. Abbiamo dovuto attendere che l'acqua scendesse. Fango e devastazione. Questo era quello che rimaneva. Io ero totalmente estraniata. Non mi sembrava nemmeno di stare entrando in casa mia. Mi sentivo anche io una volontaria che spalava fango a casa di sconosciuti. Ma era casa mia. Erano i miei ricordi, era la mia vita. Ero confusa, non sapevo cosa fare. Non riuscivo a decidere cosa salvare di quel poco che sembrava salvabile. Volevo fare solo lavori semplici, per non dover pensare a nulla. Spalavo fango e sorridevo, tanto che la gente non immaginava nemmeno che fossi anch'io un'alluvionata. Alluvionati. Così ci hanno definiti. E così ci identifichiamo per ricevere gli aiuti. In quei giorni sorridevo, perché nonostante tutto avevo il cuore pieno di gioia. Tutti i nostri amici erano lì, per la mia famiglia, tentando di rimettere insieme i pezzi della nostra vita immersi nel fango. Non siamo mai stati soli. Chi passava con noi tutta la giornata, chi solo qualche ora, chi per un saluto, chi per portarci da mangiare. Non pensavo di meritarmi tutto ciò. E ancora sento di non essere abbastanza grata alla vita per le persone che mi ha fatto incontrare. Sapevo di avere vicino a me belle persone, ma tutto questo mi ha dato la conferma di quanto sono fortunata. I miei amici sono quelli che tutti dovrebbero avere. Da chi ho conosciuto da poco, a chi mi sopporta da diversi anni, da chi c'è sempre stato e da chi è andato via e poi è tornato. Mi sento stupida a pensare che ho dovuto vivere questa situazione drammatica per comprendere l'importanza delle amicizie, quelle vere, spontanee e genuine, quelle che magari non ci sono sempre, ma quando c'è veramente bisogno sono lì, ancora prima che tu glielo chieda. In particolare, scrivo queste parole per i compagni del corso universitario Management dell'Economia Sociale, che mi hanno accolta, nonostante io tendessi a restare un po' in disparte. E hanno dedicato tempo e risorse per avviare una campagna di raccolta fondi per me e la mia famiglia, arrivando a circa 10.000 euro. Io ve lo dico, se cercate dei fundraiser, loro sono i migliori sulla piazza. Ma in generale vorrei dedicare queste parole a tutti i miei amici. A tutti loro voglio dire grazie. A queste persone devo il fatto di non essermi lasciata andare. Sono loro che mi hanno permesso di vedere sempre il lato positivo. Sorrido, non per ingenuità, ma perché amo la vita, che mi ha già portato via tanto. Chi mi conosce lo sa, ma mi ha fatto incontrare quelli che scherzosamente chiamo conoscenti, ma che per me sono amici veri.
Quella che hai appena ascoltato è la testimonianza di una studentessa per Umanamente, Parole dopo la pioggia, un podcast dell'Università di Bologna, che raccoglie i pensieri di scrittrici e scrittori Emiliano Romagnoli e quelli delle studentesse e studenti dell'università dopo l'esperienza dell'alluvione che ha colpito la regione a maggio 2023. Puoi continuare ad ascoltare gli altri racconti sul canale dei podcast dell'Università di Bologna.